Buonasera a tutti, buonasera. Oggi purtroppo ci sono solo io, Jasmina, e Dumi non potrà esserci. All'inizio doveva esserci, doveva arrivare in ritardo, però preferisce stare con i bambini che stare con me. Però vabbè, tanto oggi portiamo un caso molto, molto tranquillo, abbastanza breve, però cioè, tranquillo per dire, però molto breve, abbastanza breve. Porto il caso del Cecchino di Guidonia. Guidonia è un comune di Roma. Siamo nel 2007, il 3 novembre, e una donna di nome Stefania, che ha 59 anni, lavora all'ASL e una sera decide di uscire con il compagno Pino e la figlia Margherita, avuta da una relazione precedente. Ogni tanto avevano appunto queste uscite per passare del tempo insieme, ma per colpa di vari lutti avvenuti sia nella vita di Stefania che in quella di Pino, non avevano tempo da passare insieme. E quindi una sera decidono di fare quella che loro chiamano fuga d'amore e di andare al cinema tutti insieme e passare del tempo felice. E Stefania racconta che proprio nel momento in cui stava uscendo da casa aveva questo brutto presentimento ed era proprio lì immobile, non riusciva a oltrepassare la soglia della porta di casa. Infatti aveva guardato in faccia Pino e gli aveva detto: "Ma sei proprio sicuro che vuoi andare al cinema stasera?" E Pino appunto gli ha detto: "Stiamo rimandando sempre, non passiamo mai del tempo insieme e quindi magari andiamoci, perché non andarci stasera?" E quindi vanno, prendono la macchina e vanno verso il cinema. E passando, andando verso il cinema, appunto, passano davanti all'ASL dove Stefania lavora. Davanti a questo ASL c'era una casa. Sopra, cioè sul tetto di questa casa, vedono un fuoco e non un normale fuoco da barbecue, era proprio grande fuoco, tanto fumo, e quindi si fermano subito. Stefania e Pino scendono dalla macchina prima di bussare alla porta di questa casa di cui il tetto sta andando a fuoco. Guardano dalla finestra e vedono due persone, due sagome, due persone che non riescono subito a identificare. Quindi urlano: "Fate attenzione che c'è del fuoco sopra il tetto di casa vostra." Queste due persone cosa fanno? Abbassano la tapparella e non rispondono. Subito dopo, la porta di casa si apre, esce un uomo che inizia a urlare a Stefania: "Vattene via, vattene via", e poi richiude subito la porta. Stefania, un po' così sotto shock, perché sono venuta ad aiutare e tu mi urli in faccia così, rimane un attimo ferma lì, ma a un certo punto Pino le prende un braccio e la sposta ad un tratto, perché da sopra il tetto il fuoco che era lì inizia a scendere giù. All'inizio non capiscono cosa sia successo, ma poi si capirà che un uomo da sopra il tetto aveva sparato con un lanciafiamme il fuoco su di loro e li aveva presi, cioè li aveva quasi presi. A questo punto, subito dopo, iniziano ad esserci degli spari. Pino e Stefania cercano di ripararsi, però purtroppo un colpo prenderà Pino dritto in testa, che cadrà in mezzo alla strada non avrà più coscienza. Stefania in quel momento è molto spaventata, inizia a trascinare via il suo compagno, senza rendersi conto che in realtà anche a lei è stato sparato 6 volte, poi si vedrà quando arriveranno i paramedici. Quindi lei inizia a trascinarlo, ha paura, è ferita anche lei, però per l'adrenalina non se ne rende conto, dirà che dopo sentirà un grandissimo bruciore in tutto il corpo e lì vedrà il primo sparo, che era quello sull'addome. Intanto arriva una macchina che vede Stefania e Pino lì a terra, lei che sta cercando di aiutarlo, e pensa che siano stati investiti e la macchina non si è fermata. Quindi in quella macchina abbiamo Bruno, sua moglie Tecla, la figlia di 5 anni Chiara e la nipotina Rebecca di 4 anni. Bruno si ferma, scende anche la moglie e stanno per andare lì per aiutarli. però iniziano a sentire quello che descrivono all'inizio come dei botti. Pensano siano dei petardi, ma in realtà appunto erano degli spari perché vedono proprio qualcosa illuminarsi nel cielo come dei lampi. Tecla subito si butta sulle bambine in macchina per proteggerle. Bruno si accovaccia dietro alla macchina e riesce a risalire e poi scappare. Si ferma una terza macchina, sempre allo stesso modo, pensano, oddio, ci sono due persone investite. In macchina si trova Luigi Zippo, che è una guardia giurata. Si ferma per soccorrerli, però gli sparano all'occhio, anche lui cade a terra e vediamo che morirà anche lui, perché Pino muore dopo lo sparo alla testa e dopo di lui Luigi Zippo, e per fortuna sono gli unici morti di questo caso, perché tutti gli altri saranno feriti, gravemente feriti, ma almeno sono riusciti a sopravvivere. A questo punto Stefania ritorna in macchina perché appunto c'era sua figlia Margherita lì, e lì si appunto si rende conto che anche lei è stata colpita. Prende tutte le forze che ha nel corpo e chiama la polizia. Il problema è che alla polizia iniziano a chiederle: signora, ci dica il suo numero di telefono, poi il codice fiscale. Cioè, tu immagina una situazione lì, ti hanno sparato, il tuo compagno di cui sei innamorata pazza è lì morto a terra, e intanto la polizia non è che dice: ok, arriviamo, no, qual è il tuo codice fiscale? Vabbè. Peggio di Unimia, che per le prenotazioni in biblioteca ti chiede il codice fiscale. Io ancora questa cosa non l'ho capita. Vabbè, arriva la quarta macchina. Anche lì uomo scende, viene colpito al fegato, perde tantissimo sangue. La moglie, non so come, riuscirà a trascinarlo di nuovo in macchina e prende l'auto e scappa. Quinta auto, studente di medicina che vede ben due persone a terra che sembrano essere senza coscienza, e dice: questa è la mia occasione, io ho studiato medicina per 10 anni, quanto si studia di medicina non lo so, e dice: oddio, io riesco ad aiutarli, però poverino, anche lui viene colpito. A questo punto, dato che anche Stefania ha chiamato la polizia e penso tante altre persone che abitano lì intorno, la polizia arriva sul posto, però per tipo un'ora non fa niente perché non possono avvicinarsi. L'ambulanza che arriva, i paramedici non possono fare niente perché se no spara anche a loro. E intanto l'uomo sopra il tetto inizia a dire cose strane, tipo: mi avete eclissato, ma vi dimostrerò che non sono finito. E nel mentre continua a sparare. L'unica cosa che la polizia riesce a fare è bloccare la strada per non far passare nessuno. E vogliono cercare di instaurare un dialogo. Luigi Citiello, l'ispettore del commissariato della polizia di Tivoli, cercherà di comunicare con l'uomo sul tetto, ma poi un suo collega, che anche lui cercherà di fare lo stesso, si sporgerà dall'auto della polizia e gli spara sulla schiena. Vedono le due figure iniziali che erano dentro la macchina, dentro a casa, e chiedono aiuto, cioè perché si capisce che sono gli abitanti di quella casa, no? Perché è una specie tipo di villetta, e chiedono aiuto a queste due persone, perché avete una persona sopra il vostro tetto che spara, se non state facendo niente, significa che conoscete questa persona, quindi fate qualcosa. Anche lì li ignorano, abbassano di nuovo le tapparelle. Dopo un'ora alcuni militari dell'arma riescono a comunicare con lui e fanno questa specie di trattativa: portare via le persone ferite in ambulanza e farli andare via. L'uomo accetta, dice ok, smette di sparare, e lì si vedrà che purtroppo Pino e Luigi Zippo sono morti perché sono stati senza tempo, cioè per troppo tempo senza soccorso, e purtroppo moriranno. Convincono anche l'uomo a salire da lui perché dicono: vogliamo parlarti, non faremo niente, saremo solo io e altre due persone, cioè in tre salgono, e lui accetta. si convince, però dice ok, ma state attenti alle scale. Ora, sembra strano che lui abbia ucciso a destra e manca e poi ti dice stai attento alle scale. Prima cosa. Seconda cosa, perché stai attento alle scale? Cosa ci potrebbe essere sulle scale di casa? E infatti non capiscono, però pian piano mentre entrano in casa sua si rendono conto che effettivamente non devono avere poca ma tantissima attenzione. Infatti la casa è piena di armi, di munizioni, sacchi di sabbia, barriere di acciaio e le famose scale avevano su delle trappole che sono, io le ho viste, sono tipo identiche a quelle che vediamo nei cartoni, che se fai un passo falso tocchi la corda e una pistola ti spara dall'alto. Peccato che non c'era una pistola, ma c'erano ben 12 pistole rivolte verso a chi sale le scale. In qualche modo, io non so come hanno fatto, riescono a evitare quelle 12 pistole e vanno sul tetto. Iniziano a parlare con lui e si rendono conto che non è ubriaco, non è sotto effetto di droga o qualche farmaco, però dicono è sicuramente instabile, perché appunto inizia a dire cose tipo mi volevano sfinire, mi volevano uccidere, mi dovevo proteggere, perché lui cioè su quel tetto c'è una vera e propria fortezza. E appunto loro chiedono ma perché stai facendo tutto questo? E lui dice voi non potete capire. E si dimostra anche dispiaciuto, perché dice che si inizia a dire chissà quante persone si sono fatte male, chissà cosa ho combinato. E ovviamente i poliziotti mentono e dicono no, non hai fatto niente, nessuno è morto, per fortuna, nulla di grave, tutto si può risolvere. E lì, quando meno se l'aspetta, gli saltano addosso e lo bloccano. Lo portano giù, per tutto il tempo sorride, finché non sale in auto e poi lo mandano dalla polizia e lì per tutto il tragitto questo si mette a urlare come, cioè proprio urlare, strillare e dire cose senza senso e nulla. Chi è questo uomo? Questo uomo, che viene soprannominato il cecchino di Guidonia, in realtà si chiama Angelo Spagnoli. Non so se mettere una musica adesso oppure no. Vabbè, dai, vi anticipo un attimo qualcosina su di lui e poi prima magari la parte sul processo andiamo con una canzone. Tanto io sono qui solo a soletta. Vabbè, Angelo Spagnoli ha 52 anni, è un uomo divorziato, non ha figli, è laureato in ingegneria ed è ex capitano dell'esercito. Vive con la mamma e la sorella. E nel 1991 viene congedato dall'esercito per motivi psichici, perché si dice soffra di depressione, personalità borderline, e anche se da fuori sembrava un uomo perfetto, era semplicemente uno tranquillo che non parlava tanto, però stava sempre attento al suo fisico, andava in palestra, non dimostrava nessun problema con le persone che lo circondavano. Però appunto i momenti di squilibrio li dimostrava tutto a casa con la mamma e la sorella, che loro sanno tutto quello di cui soffre, tutto quello che fa, tutte le armi che ha, questa cosa dei problemi psicologici partiranno con la moglie, che quando era sposato, il matrimonio dura un anno, la moglie inizia a dirgli guarda che tu soffri di qualcosa, vai a farti controllare, poi il matrimonio finirà. Lui andrà da uno psichiatra e appunto poi nel 91 appunto avrà anche il congedo dall'esercito. Il problema è che poi una volta, cioè oltre a quello psichiatra, nessuno si era reso conto della sua situazione, ma neanche il medico che gli aveva rinnovato il porto d'armi si era reso conto di tutti quei suoi problemi. E lui ha fatto il rinnovo per il porto d'armi esattamente 3 mesi prima di fare questa strage e nulla, nessuno si era reso conto, e lui intanto comprava armi perché lui sentiva che tutte le persone gli fossero contro. Addirittura se qualcuno lo salutava sorridendo, lui diceva: questo mi sta prendendo in giro, questo non è vero che mi sta sorridendo, questo mi odia, questo pensa che io sia uno stupido, questo vuole uccidere me, mia madre, mia sorella. Pure Stefania e Pino, quando hanno bussato alla porta di casa sua, lui in teoria, da ciò che si è capito, non aveva assolutamente nessuna intenzione di sparare per strada quel giorno. Voleva sì vendicarsi in futuro per tutti, per tutti quelli che lo prendevano in giro, che poi non è vero, però solo che non doveva essere oggi, solo che Stefania e Pino vanno lì, bussano, gli dicono c'è il fuoco sul tetto, e lui dice andatevene via, arrabbiato, che poi lui dice io non ho visto persone, io ho visto delle ombre. Ci sono queste ombre che non volevano lasciarmi in pace, non volevano lasciare casa mia in pace. E Stefania e Pino non se ne vanno, perché a parte che sono anche scioccati per quel comportamento, e lui decide di iniziare a sparare contro di loro e di tutte le persone che si fermano ad aiutarli, perché lui pensa che queste persone lo vogliano attaccare, ma non è così, abbiamo visto che appunto volevano semplicemente aiutare. Allora, adesso, il processo dura pochissimo, perché vengono arrestate madre e sorella, viene arrestato lui, solo che nel 2010 il GIP assolse Spagnoli perché incapace di intendere e di volere, con l'obbligo di ricovero presso un ospedale psichiatrico per 10 anni. La madre e la sorella invece furono giudicate all'inizio colpevoli per complicità e detenzione, solo che il 26 marzo del 2014 furono assolte perché il fatto non sussiste, e perché in teoria si dice, cioè da ciò che ho letto anch'io, perché questi sono gli appunti di Dumi, infatti, grazie Dumi, lui aveva più, cioè lui era maggiorenne, era una persona adulta, e loro, da ciò che ho capito, non avevano nessun obbligo di fare qualcosa, ecco, erano una persona qualunque come quelle che passavano e potevano ricevere gli spari. Ecco, qui nasce una grande discussione, nel senso, secondo me, secondo il mio umile pensiero, madre e sorella sono colpevoli. Madre e sorella sanno come è fatto il figlio, sanno di cosa soffre, sanno tutto quello che prende, le armi, le trappole, tutto quello che ha creato sopra il tetto, e io dico adesso, perché non denunciare? Perché questa cosa? Non riesco a capacitarmi di questo pensiero, nel senso, io ricordo che quando ho fatto primo soccorso, io ricordo che era illegale non fermarsi ad aiutare una persona che stava male, ok? Quindi se esiste una legge del genere, sicuramente esiste una legge che dice che sei colpevole se vedi cioè se io vedo un reato e non denuncio. Non lo so, cioè, perché mentre stavo dicendo queste parole mi sono venute in mente un sacco di esempi laddove cioè nel senso, se io vedo, cammino e vedo persone a usare della droga, io sono tenuta a denunciare. Io non denuncio ovviamente, perché che me ne frega, io cammino, vado via. Però anche lì, non lo so, si apre un grande discorso, io ho bisogno di una persona che ne discuta con me in questo momento, però vabbè, dai, vi accontentate di me, io mi accontento di me stessa, però mi fa veramente arrabbiare, perché io ho visto pure le interviste alle famiglie delle vittime, che erano lì, che piangevano, urlavano, dicevano ci hanno dato gli onori, ci hanno dato la medaglia, ci hanno dato questo, noi non vogliamo questo, noi vogliamo che quelle due donne e quell'uomo vengano giudicati per quello che hanno fatto. E io dico, vabbè, per Spagnoli, lì, nel senso, comunque lui 10 anni di carcere se li è fatti, solo che se li è fatti in ospedale psichiatrico, ed è pure uscito, ed è pure ritornato in quel comune. E ragazzi, io non immagino la reazione delle altre persone. A parte che è successo veramente poco tempo fa, è successo nel 2007 questo, e io nel 2007 avevo 7 anni, avevo già compiuto 7 anni, non ricordo assolutamente nulla di tutto ciò. E sapete perché? Ecco, mi sono ricordata, sapete perché? Perché in quel periodo, perché non se ne è parlato molto di questo caso, in realtà è conosciuto veramente pochissimo. Sapete perché, nonostante tutto ciò? Perché in quegli anni c'era il famoso caso di Meredith, quello lì di Amanda Knox, eccetera, che a me fa impazzire quel caso in tutti i sensi, positivi e negativi. E quindi niente, c'era tutta l'attenzione mediatica su quel caso. E il cecchino di Guidonia non se l'è filato nessuno, e quindi nulla. C'erano le persone che chiedevano aiuto, aiuto, vogliamo che queste, almeno la madre e la sorella, giudicate loro perché assolverle, e niente, sono state assolte. Ragazzi, il caso finisce qui. Io non ho più niente da dire, vi ho detto tutto perché in realtà pure, cioè, a livello temporale è durato poco il massacro, cioè lui, il tutto sarà durato tipo 5 minuti, 5-10 minuti, poi vabbè, da lì, dal momento in cui arriva la polizia, cercano di parlare con lui, lì passa più tempo, però il momento in cui le persone vengono uccise e ferite è pochissimo e quindi non c'è neanche tanto da dire, però ecco, io penso che casi del genere siano un po' anche per colpa della società, nel senso tutte queste persone che non hanno le cure adatte, non hanno l'attenzione adatta, tutta sta cosa di comprare, cioè la quantità di armi che ha comprato, munizioni, una singola persona che tu dici perché compra tutto questo, ok? Che c'ha tutta, cioè legalmente può farlo, però perché una persona deve comprare tutte queste armi? Cosa se ne fa? Cosa se ne fa una persona singola che non è sposata? Non è che dici io ho la famiglia che devo proteggere, mia moglie, i miei figli. No, perché tutte queste armi? Tanti punti di domanda, tutta colpa della società, del capitalismo. E quindi, no, scherzo, però ecco. Niente, caso finito. Noi ci sentiamo settimana prossima con me e Dumi, quindi sarà molto meno noioso. Ci saranno due voci. E raga, io sono nello studio da sola e fa paura. Quindi io voglio chiudere e andarmene via perché mi sto cagando addosso. E quindi io vi saluto, ci sentiamo settimana prossima. E niente, ragazzi, fate i bravi e non uccidete.